Duerme, duerme con sabor. Cierra tu luz y os ojico. Duerme, duerme con sabor. A la escuela tú te irás y la ley también será. A la escuela tú te irás y la ley también serás. Durme, durme, hermoso hijico, durme, durme con sabor. Durme, durme, hermoso. Durme, durme, durme.
Buongiorno.
Buongiorno Evelina Magnaggi, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. E vi abbiamo fatto questo strano risveglio con una ninna nanna. E ben ritrovati nella nostra rubrica Donne nell'ebraismo. Con la puntata di oggi, martedì 1 dicembre 2020, iniziamo a percorrere la contemporaneità, cioè le condizioni, i ruoli, le trasformazioni delle donne, le loro battaglie, conquiste e azioni. Nella contemporaneità però siamo immersi e quindi è ancora più difficile quel distanziamento che permette uno sguardo oggettivo e una sorta di sintesi. E per questo abbiamo deciso di dedicare nella nostra rubrica a cura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane di dedicare alla contemporaneità un'intera sezione e molte puntate e di affrontarla a partire da focus specifici, le donne filosofe, le donne artiste, le donne politiche e molti altri aspetti. Focus che però già di per sé segnalano qualcosa di importante, cioè l'accesso delle donne nella contemporaneità ad ambiti che in secoli sono stati quasi esclusivamente maschili. Nella contemporaneità, dicevo, siamo immersi e quindi è impossibile raccontarla a prescindere dai vissuti, dalle esperienze, dalle biografie di singole donne. L'attenzione di tutta la nostra rubrica, come ho detto più volte, è alle donne in carne ed ossa e non tanto alle donne come rappresentazione del femminile in astratto. Abbiamo questo approccio, l'abbiamo avuto anche nelle puntate scorse, ma per la contemporaneità è ancora più necessario raccontare la storia attraverso le storie mentre le stiamo vivendo. Per questo particolarmente significativa è la nostra ospite di oggi, Miriam Camerini. Buongiorno Miriam, benvenuta.
Buongiorno.
Miriam Camerini è donna estremamente poliedrica, è nata a Gerusalemme ma vive a Milano, studiosa di ebraismo, è la prima donna in Italia che sta studiando presso il Beit Midrash Harel di Gerusalemme, che è fra le prime scuole nel mondo a formare rabbini donne fra gli ebrei ortodossi. Miriam è anche regista teatrale, attrice, cantante, avremo modo anche oggi di ascoltare insieme a Evelina, e si muove attorno e all'interno della cultura ebraica in Italia e nel mondo. Tra i suoi diversi spettacoli ricordo solo quello più affine ai nostri temi, cioè Miriam e le altre, voci di donne, rappresentato nell'ambito dei colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli nel 2019. Miriam è infatti anche molto impegnata nel dialogo interreligioso. Per la rivista Jesus delle edizioni San Paolo, con cui collabora da anni, cura la rubrica La Cantica di Miriam, nella quale racconta fenomeni artistici inerenti alle donne e alle religioni. Infine è anche autrice, in particolare dell'ultimo libro Ricette e Precetti, pubblicato da Giuntina l'anno scorso, libro che è un po' la sintesi di tutti questi percorsi, di tutte queste competenze, ecco il libro che vi consiglio caldamente. libro che racconta il rapporto intricato fra cibo, norme religiose, ebraiche, cristiane e islamiche. Dunque, nella scorsa puntata con Ruth Natterman ci siamo soffermati sulle donne ebree che hanno partecipato in modo significativo e con azioni importanti ai primi movimenti femministi nei primi decenni del Novecento, movimenti che sono stati smantellati dal fascismo e dal nazismo e sono stati gettati nell'oblio. Abbiamo però ricordato anche in quella puntata e in quella precedente con Carlotta Ferrara degli Uberti il divario tra rappresentazioni e realtà, cioè le identità plurali, complesse e articolate delle donne ebree nel periodo dell'emancipazione e subito dopo, cioè del loro variegato rapporto con l'ebraismo, con il mondo esterno e con l'emancipazione degli ebrei e delle donne. E abbiamo visto come, al di là delle rappresentazioni, tra i due poli, da una parte le ebree femministe, che sarebbero completamente assimilate e impegnate completamente all'esterno delle comunità ebraica, dall'altra le ebree tradizionali, osservanti, che sarebbero completamente dedite alla casa, all'interno della comunità, tra questi due estremi vi sono in realtà molte situazioni intermedie e diversificate. E la situazione si complica nella contemporaneità. Troviamo cioè femministe con un fortissimo legame con l'ebraismo, donne osservanti che nel periodo dell'emancipazione post iniziavano a portare all'interno della comunità istanze emancipazioniste per le donne, ad esempio la necessità di lavorare o di essere elette nei ruoli di gestione delle comunità. Abbiamo ricordato anche la Scalà, il movimento illuministico ebraico del Settecento, da cui nell'Ottocento prende avvio la riforma all'interno del mondo ebraico, soprattutto in Germania e in Europa dell'Est, che da lì viene esportato negli Stati Uniti, ma non in Italia, che resta tuttora una comunità ortodossa. Vedremo come questo arriva e si ripercuote nella contemporaneità. Con Miriam Camerini vedremo dunque oggi cosa succede in relazione alle donne ebree all'interno delle comunità dal dopoguerra a oggi. Finora ci siamo soffermati soprattutto sull'Italia, ma mi sembra importante ampliare lo sguardo anche al resto del mondo. E come ho detto prima, cercheremo di raccontare la storia attraverso le storie, i percorsi biografici. Vorrei quindi, prima di chiederti in modo più storico oggettivo della contemporaneità, fare un passo indietro e chiederti quali sono le donne bibliche per te significative per la tua vita.
Sì, grazie Raffaella. Appunto fa un po' ridere, diciamo, andare così indietro per poi andare così avanti, però credo che veramente tutta la tradizione ebraica faccia questo. E per rinnovare i nostri giorni bisogna guardare all'antico, un po' parafrasando una richiesta proprio anche liturgica dell'ebraismo. E io penso che sia interessante guardare nella Bibbia i personaggi femminili, soprattutto nei primi due libri, in Bereshit e in Shemot, cioè nella Genesi e nell'Esodo, nei primi due libri della Bibbia, quindi della Torah. Che cosa rappresenta il femminile? Allora partiamo veramente dalla prima, no? Come tu dicevi, io ho scritto questo libro che parla di rapporto col cibo. Allora l'inizio proprio del rapporto col cibo, mi autocito, è un morso di troppo, no? Da quel momento in poi tutta la nostra alimentazione è caratterizzata da divieti e obblighi. Ma chi è la prima a dare quel morso proibito? È una donna, è la prima donna, è l'unica donna disponibile, Chava, Eva. E a me piace rappresentarmela come questa creatura, appunto, al di là che sia maschio o femmina, ma è il femminile, quell'elemento che è in tutti noi. Ora noi sappiamo che siamo tutti uomini e donne fatti di maschile e femminile. È quella creatura che riesce a lasciarsi tentare, sedurre, affascinare dal serpente, che nella Midrash, nella tradizione interpretativa rabbinica, è lo Yetzer Hara, cioè quell'istinto al male, così viene malamente tradotto, che però in realtà è istinto di vita, cioè è quella, la femmina è quella creatura che riesce ad andare verso l'istinto, verso l'intuito, verso la curiosità, verso tutte quelle caratteristiche che non sono quelle strettamente razionali e legate alla legge, no? Al dogma anche. Quindi da lì in avanti, appunto oggi non lo facciamo, però per me sono proprio delle compagne di viaggio queste donne della Torah, sono tutte quelle che rompono le regole, cioè Sara è quella che riesce ad avere un figlio nonostante tutto, che ci prova in ogni modo, e Rivka, Rebecca, è quella che traveste i due figli l'uno nell'altro perché ha intuito che c'è questa complessità, no? Nel momento in cui va a chiedere all'Eterno, ma perché io sento questi due gemelli che si urtano nel mio grembo, e Dio le dice, perché in te c'è il doppio, cioè te femmina hai proprio dentro, e lì nasce il Midrash, tra l'altro, la prima menzione della parola Lidrosh, Midrash, quindi commento, nasce da lì, cioè lei va a commentare con Dio cosa sta succedendo, e Dio le spiega il doppio, cioè le spiega, guarda che tu hai due, allora ogni donna gravida ha due, a se stessa e l'altro, ma lei è alla seconda, perché ne ha dentro due dei figli, e due figli appunto da cui nasceranno e si dipartiranno, come le dice Dio, due opposte visioni del mondo, Israel e Babel, Israel e Roma, cioè Esav, Esaù, l'altro gemello, il gemello di Giacobbe, sarà sempre l'alternativa a Israele, no? Quindi di volta in volta appunto Babilonia, Roma, la cristianità anche, e Esav, voi ebrei romani chiamate così qualunque non ebreo, quindi c'è proprio questa idea che una delle prime matriarche, la seconda matriarca che vediamo entrare in scena, è colei la quale in qualche modo scopre il doppio, scopre la possibilità che le cose siano anche in un altro modo, e vanno avanti tutte così, la parasha, la pericope che abbiamo letto la scorsa settimana in sinagoga, è quella in cui Rachele e Lea, anche qui due sorelle che rappresentano davvero una doppiezza, continuano a fare trucchi l'una con l'altra, giocano, scherzano, si travestono, ingannano, sembra un'opera di Mozart, per ottenere ciò che vogliono. Quindi da un lato c'è questo aspetto che sicuramente non è solo dell'ebraismo, ma della donna che in quanto per millenni è subalterna, è costretta a fare le cose dietro le spalle, no? Quindi questo è il modo più negativo di vederlo, se vogliamo. Quello positivo invece appunto è ricordarci di Eva e di quel primo morso, di quella capacità di dire, aspetta, dunque, loro vorrebbero che le cose fossero così, ma io invece cosa ne penso? E il femminile è acqua, quindi c'è questa idea anche di trasformare lentamente, no? Come un'acqua che corrode, che cambia, che trasporta, contrapposta al maschile che è il fuoco, tradizionalmente appunto pensiamo a Mozart, al flauto magico, no? Il fuoco brucia e distrugge ed è il maschile, quindi distrugge anche per poi ricostruire, ma sempre da zero, mentre l'acqua è quella capacità di trasformare lentamente, dolcemente, senza buttar via nulla poi, no? Quindi le donne sono da sempre anche nella casa delle grandi riciclatrici, riusatrici di cose. E quindi appunto, passando davvero in rassegna rapidamente le donne acquatiche della Torah, mi viene in mente Tamar, quella che si traveste da prostituta per aver figli, quindi cioè, da un lato sembra un atto assolutamente sovversivo e trasgressivo, ma poi tutta la tradizione ebraica va in quella direzione facendola diventare la quadrisnonna del Messia o qualcosa del genere, e quindi appunto non è solo il fine giustifica i mezzi, è molto di più di questo, è proprio cercare di immettere nella realtà un principio alternativo, appunto quel Midrash di cui si parla con Rebecca, di vedere le cose diversamente da come sono state stabilite. E per arrivare alla fine di questa mini corsa, la donna biblica di cui porto il nome, che invece è del nuovo libro di Shemot, dell'Esodo, riassume un po' tutto questo, cioè c'è l'acqua, nel senso che Miriam dall'inizio è sia colei la quale accompagna il fratello Mosè sul Nilo, fa sì che non muoia, no? Osserva che cosa gli succede lì nella sua piccola arca, e poi fa sì che venga adottato dalla figlia del faraone, poi nutrito dalla sua stessa madre, ed è anche poi colei la quale ritroveremo in una grande acqua, cioè appunto quella del Mar Rosso, pronta a cantare, quindi in un momento di disperazione, in cui sembra un po' come oggi, di lottare per la mera sopravvivenza, lei è quella che si ricorda che, come tutte noi artiste facciamo, serve anche il bello, no? E via, cioè dobbiamo tenere duro, non vuol dire soltanto continuare ad aver da mangiare o non essere uccisi, ma vuol dire anche continuare a vedere la bellezza. Quindi Miriam è colei la quale esce dall'Egitto con tamburelli e flauti.
E sai come? Sai com'è? Così.
Ashi la Hashem ki gaoga su svarachvo ramabayam.
Hashir al Adonai ki gaoga su svarachvo ramabayam. Hashir al Adonai ki gaoga.
Sus verachavar malayam, Ashir lahashem ki gauga. Sus verachavar malayam.
Così.
Grazie. Ecco, più volte nelle nostre puntate abbiamo incontrato la profetessa Miriam e il suo canto, canto che da una donna è capace di diventare coro. Ogni donna portando la sua specificità, come ci hai raccontato appena adesso Miriam, queste donne, ognuna con una sua specificità, però anche col comune denominatore di saper immaginare altrimenti, di saper immaginare il possibile al di là del destino in cui ci si trova a vivere, che è cosa molto ebraica. E Miriam canta, e appunto non solo canta, ma è capace di trascinare altre donne con sé e di diventare coro. Eppure, come abbiamo affrontato nelle scorse puntate, è stato tema di un'intera puntata, la terza più precisamente, c'è una tradizione ebraica che vieta di ascoltare la voce di una donna, così come abbiamo raccontato di tante donne che nel corso dei secoli hanno studiato Torah nonostante un presunto divieto rabbinico di farlo. Qual è, Miriam, la situazione oggi?
Beh, la situazione oggi è, appunto, come dicevi prima, mutevole. E sicuramente da sempre la condizione della donna ebrea o non ebrea non sta in un vacuum, non sta sotto vuoto, cioè riflette quello che è un po' l'andamento della società circostante. Quindi via via che negli ultimi 100-150 anni le condizioni delle donne, quantomeno in quello che noi chiamiamo Occidente, sono cambiate, osiamo dire anche migliorate, ovviamente questo non può non riflettersi anche all'interno dell'ebraismo. Secondo me a qualche livello in tutti gli ebraismi, cioè anche nelle società più conservatrici, più tradizionali, questo in realtà succede. Tu prima parlavi appunto di, come dire, due estremi opposti, no? Quindi donne osservanti che sono soltanto dedite alla casa, alla famiglia. In realtà noi sappiamo, faccio subito l'esempio più speciale di tutti, in modo che poi torniamo un po' invece nella normalità, che nel mondo haredi, cioè quello che malamente traduciamo come ultraortodosso, ma insomma gli ebrei, quelli che tutti abbiamo in mente quando pensiamo a degli ebrei molto religiosi, le donne in realtà sono molto spesso quelle che mantengono la famiglia, perché gli uomini sono dediti allo studio e le donne sono per forza di cose quelle che lavorano, ovviamente non in qualunque professione o insegnamento, però ci sono donne haredi, quindi ultraortodosse, che sono avvocato addirittura, quindi che hanno studiato, che hanno un titolo universitario. E questa cosa ovviamente influenza tutto, nel senso che viviamo in un secolo in cui le donne studiano, quindi studiano materie laiche, diciamo, studiano cose del mondo, e questo non può non far sì che a un certo punto inizino anche a voler studiare Torah. Quindi da un lato è come se la prendessimo alla larga, no? E da fuori andiamo verso il dentro in qualche modo. E quindi nella pratica quello che è successo è che, appunto, e stiamo parlando di una storia che inizia prima delle guerre mondiali, diciamo, e tu hai detto allarghiamo giustamente la lente al resto del mondo, quindi la storia che racconto parte anche dal centro Europa, dall'est Europa, quindi appunto dal mondo anche chassidico, eccetera, inizia a venir riconosciuto che le donne qualcosa devono studiare, quindi vengono fondate queste famose scuole Beis Yaakov, che sono delle scuole appunto per donne, che non studiano il Talmud, perché il Talmud è ancora in quei mondi e sicuramente 100 anni fa considerato appannaggio esclusivo del maschile, ma studiano per esempio la Bibbia veramente nel profondo, cioè la sanno davvero, sono esperte di halakha, cioè di normativa, perché quantomeno tutto ciò che pertiene il loro dominio lo devono sapere, quindi ciò che riguarda la casa, il cibo, lo Shabbat, la purità familiare, quindi tutte le regole legate al ciclo mestruale, ai bagni rituali, sono tutte cose che via via le donne vengono sempre più insegnate. e questo processo non si arresta più, appunto passano due guerre mondiali, la leadership ebraica viene ridotta, ci si rende conto che è il momento di contarsi, di vedere chi è rimasto tra stermini e assimilazioni, e appunto varie emancipazioni e assimilazioni. Diventa sempre più importante che la donna sia proprio il perno della istruzione quantomeno data in casa. E le donne, da par loro, diciamo, di fronte a una società che sempre più richiede il loro ausilio nell'insegnamento e quindi nella conoscenza, vogliono sempre più realizzarsi personalmente, quindi qualcosa che, ripeto, non è solo ebraico, ma che fino a 100 anni fa l'essere umano, credo, non era abituato a chiedersi che cosa mi fa star bene, che cosa mi fa realizzare come persona, no? C'era molto più una visione quasi di che cosa è utile alla società, che cosa è utile alla comunità, che cosa è utile alla casa, no? Quindi una divisione dei compiti basata non su che cosa io voglio fare, ma che cosa ognuno di noi deve fare per mandare avanti la baracca, venendo anni in cui sempre di più la persona è al centro dei propri desideri.
Ti interrompo, ma quali sono le scuole in cui e in quali parti del mondo in cui si inizia ad aprire alle donne?
Come spesso negli ultimi anni, i movimenti più progressisti nascono negli Stati Uniti, soprattutto le due coste, est e ovest, quindi New York, ma anche la California. E Israele ovviamente fa da catalizzatore, centro propulsore di questo, anche qua soprattutto Gerusalemme, e un po' altri paesi di lingua inglese, quindi l'Inghilterra, un po' l'Australia, eccetera. E le scuole che iniziano ad aprire lo studio della Torah in tutti i sensi, quindi anche i testi rabbinici, anche il Talmud alle donne, sono la scuola Maharat, che apre una dozzina d'anni fa, bisognerebbe guardare la data esatta, a New York. E questo strano nome Maharat significa maestra spirituale, qualcosa del genere, è una sigla, un acronimo, Mora, Ruhanit, eccetera, che viene utilizzato proprio per non entrare in conflitto con il rabbinato, diciamo, ortodosso, soprattutto appunto statunitense. Quindi le donne che studiano alla scuola Maharat hanno un corso di formazione che è uguale a quello dei rabbini uomini, ma non usano il titolo di rabbino, rabbina, rav, proprio per non entrare in conflitto. Quindi una donna che ha finito questa scuola si chiama Maharat, appunto c'è questo nome inventato apposta per lei, che significa maestra di qualcosa, per non usare il titolo. Quindi tanto per cambiare, sono più i nomi che non le cose che disturbano. Quindi anche qui un modo molto femminile, l'idea è iniziamo a farlo, poi a come chiamarci ci penseremo più avanti, ma l'importante è che intanto acquisiamo queste conoscenze, e non solo queste conoscenze ma anche queste capacità di studiare, perché una cosa di cui mi rendo molto conto affrontando io stessa uno di questi percorsi di cui poi parleremo, è che tanto per cambiare, uno dei problemi non è il sapere delle nozioni, ma il sapere come procurarsele, quindi un po' questa differenza tra appunto sapere delle cose o come saperle, come studiare, e questa è forse la differenza più grande, perché studiare Talmud è davvero un'attività che è diversa dallo studio di moltissime altre discipline, quindi è proprio un entrare in una mentalità diversa.
Sai che, oltre alla questione dello studio, vi sono diverse questioni anche giuridiche che riguardano le donne, ad esempio i problemi legati al divorzio, al get, e alle cosiddette agunot, che letteralmente significa donne incatenate, cioè le donne che non ricevono il divorzio dal marito e restano incatenate alla situazione matrimoniale, o perché il marito non lo concede, o perché succede anche a volte perché i mariti scompaiono e senza però un certificato di morte, e quindi non si può concedere il get. In Israele soprattutto vi sono diverse forme di mobilitazione per affrontare questo problema.
Sì, appunto, come dici tu, è un problema che è dibattuto già nel Talmud dai tempi più antichi, quindi è in qualche modo un vizio di forma che c'è nella legge, questo problema. E oggigiorno esistono molti movimenti, appunto, soprattutto in Israele, dove non essendoci, diciamo, l'istituzione del matrimonio civile, ancora di più le donne sono incatenate, appunto il termine che traduce agunot, in questi matrimoni, nel senso che avendo solo un matrimonio ebraico e potendo quindi richiedere solo un get, cioè un divorzio ebraico, secondo la halakha, la normativa ebraica, non hanno altro modo, non possono avere un divorzio civile, tra virgolette, e quindi esistono sempre più spesso movimenti avvocate, avvocatesse che si occupano di tutelare i diritti di queste donne. E Israele, appunto Gerusalemme in particolare, ha vari istituti, istituzioni che sono da anni impegnati su un doppio fronte, nel senso che c'è sia il lavoro sul campo, quindi appunto con donne in situazioni di questo tipo, ma c'è anche tutto il lavoro alachico, cioè c'è tutto un grandissimo fermento, e questo davvero può succedere, credo, oggi solo a Gerusalemme, per aggiornare la normativa, quindi trovare, siccome appunto ci muoviamo dentro un mondo ortodosso, quindi non esiste l'opzione di dire semplicemente questa regola non vale più perché è superata dalla storia, perché poi l'essenza dell'ortodossia rispetto agli altri movimenti ebraici è questa, cioè se c'è una halakha, se c'è una norma, io mi ci devo in ogni caso confrontare, e quindi sono grandi esercizi mentali, culturali, di trovare il modo di aggirare il problema, ma mantenendo al centro la Torah, diciamo, la norma. E così sono nati, per esempio, anche tutti i vari gruppi di preghiera, i minyanim, le sinagoghe, anche molto presenti nella parte sud di Gerusalemme, in tutte le zone appunto dove vivono anche molti ebrei di origine americane o comunque di paesi anglofoni, tipo Shirah Hadashah, che è quello che si chiama un partnership minyan, e cioè è un minyan ortodosso, quindi un gruppo di preghiera, una sinagoga ortodossa, che però ha trovato nelle fonti, ripeto, normative tradizionali ortodosse, la possibilità di far partecipare maggiormente le donne a quella che è la parte rituale pubblica, quindi condurre la tefillah, condurre la preghiera, che per molte parti di essa non è veramente, diciamo, basata sulla figura di un, faccio un discorso che è un po' tecnico ma è utile per capire. Il motivo per cui le donne per millenni sono state escluse dalla conduzione della preghiera pubblica nelle sinagoghe ortodosse è che vale un principio della halakha per cui io non posso far uscire d'obbligo, cioè non posso compiere un precetto a beneficio di un'altra persona se io stessa non sono obbligata a quel precetto. Ok? Allora, siccome per la Mishnah, quindi per il primo testo rabbinico, le donne sono esentate da tutti i precetti che devono essere eseguiti in un certo tempo, perché c'è una concezione della donna come non completamente padrona del proprio tempo, quindi discorso che facevamo prima, una donna potrebbe doversi occupare di cose più urgenti per la casa, per la famiglia, eccetera, quindi la donna è esentata dai precetti che hanno un tempo, di cui la preghiera è uno dei rappresentanti, e quindi una donna, non essendo obbligata alla preghiera quanto un uomo, non può far uscire d'obbligo gli uomini di un'assemblea con la sua preghiera pubblica. Ok? Quindi tutte le varie cose che poi si sentono sulla voce della donna, che è nudità, eccetera, sono tutte vere, cioè sono scritte nel Talmud anch'esse, ma non sono la vera e principale ragione per cui una donna ancora oggi nella maggior parte del mondo ortodosso non può condurre una preghiera per gli uomini. È un fatto secondario, molto più culturale, anche molto più facilmente superabile, se vogliamo, questo della voce.
E abbiamo visto nelle prime puntate in cui abbiamo affrontato la letteratura rabbinica, in cui le cose sono molto complicate e molto diversificate, in cui anche apparenti aspetti che possono sembrare discriminatori a volte sono anche a tutela, e si trova tutto il ventaglio delle posizioni, dalla misoginia al rispetto, a posizioni anche molto, molto avanzate. E ecco, come hai sottolineato, ci stiamo muovendo nella puntata di oggi all'interno dell'ortodossia. Questa è la cosa molto interessante. E nella puntata precedente abbiamo parlato delle femministe che partecipano ai movimenti all'interno della società, al di fuori dell'ebraismo, movimenti femministi, quindi donne emancipate. Poi abbiamo, come ho detto prima, la situazione reale è molto più sfumata. Però la cosa interessante è che invece nella contemporaneità nascono proprio movimenti femministi ortodossi.
Sì, in parte sono quelle di cui stavo già parlando. Ripeto, per me, anche visto che condivido soprattutto la mia esperienza, Shira Hadasha, che significa cantica nuova, è stato veramente uno di questi, ed è appunto uno di questi gruppi di preghiere, appunto rifuggo un po' dal chiamarlo sinagoga perché poi sennò ci si immagina un edificio che in quel caso è piuttosto mutevole, ma appunto si è fondato su una serie di donne e di uomini altamente, altamente qualificati da un punto di vista culturale proprio, cioè immersi nel mondo della conoscenza delle regole ebraiche, che hanno deciso appunto di mettere le donne in condizione per l'appunto di avere un ruolo rilevante in sinagoga, tanto che la parola Shira Hadasha è diventata quasi un marchio di fabbrica poi per tante altre esperienze simili che negli ultimi 10-12 anni, anche 15, si sono poi sparse in tutto il mondo. Quindi, per finire il discorso che stavo facendo prima, sul discorso della voce, appunto, il problema è facilmente aggirabile. Dicendo, non aggirabile, ma non sussiste nel momento in cui si dice che una donna non è seduttiva, la voce della donna non è seduttiva nel momento in cui canta parole di preghiera, quindi questa idea che voglia sedurre, che la sua voce sia nudità, decade nel momento in cui si sta confrontando con una preghiera. In più, nella maggior parte dei minyanim, quindi delle sinagoghe miste, le donne cantano insieme agli altri o insieme agli uomini, insieme ad altre donne, in ogni caso non è un concerto per voce sola, quindi è difficilmente distinguibile la voce, e tutto questo ha creato appunto un movimento intorno di donne che non solo vanno in sinagoga il sabato e officiano la preghiera, bensì studiano per fare questo, quindi sono nati accanto a questo gruppi come Kolech, per esempio, appunto stiamo parlando di voce, e Kolech significa proprio la tua voce, e quest'anno Kolech è stato molto attivo per esempio anche nella promozione della suonata dello shofar da parte di donne, no? Soprattutto vista la contingenza per cui molte persone non andavano in sinagoga in giro per il mondo, Rosh Hashanah quest'anno per via del Covid, e quindi c'è stato tutto un riappropriarsi o un appropriarsi delle donne, per esempio, di questo gesto tipico del Capodanno ebraico di Rosh Hashanah di suonare lo shofar, che anche questa è una mitzvah, un precetto che non è vietato alle donne, semplicemente non era mai stato fatto, anch'esso perché legato al tempo, quindi stesso problema di prima. E diciamo che parlavo prima di un lavoro sul campo, ma anche di un lavoro teorico che è fondamentale. Uno dei rabbini più importanti maschi di questa di questo movimento, di questo modo di vedere le cose, è il rabbino Daniel Sperber, che è un rabbino inglese che vive in Israele da molti anni, è stato il Rav di Bar Ilan, quindi dell'università religiosa di Tel Aviv, e diciamo una dei principi, proprio delle idee che lui ha messo nel campo parlando di questa cosa è stata: noi possiamo prendere i termini della Mishnah, per esempio, e semplicemente attribuire loro un diverso significato, cioè tradurli diversamente, quindi applicando un principio che già si fa per altre circostanze, altre categorie. Per esempio, nella Mishnah le persone con disabilità varie sono esentate da una serie di precetti perché, e appunto porto l'esempio che porta Rav Sperber, il sordomuto, quello che viene chiamato sordomuto nella Mishnah, è un'entità, una persona con la quale 2000 anni fa non si sapeva minimamente come interagire perché non si era in grado di insegnargli a parlare, quindi era considerato una sorta di imbecille, tra virgolette, e era esentato per questa ragione da tutta una serie di precetti dai quali noi oggi non ci sogneremmo di esentare, quindi escludere un sordomuto di oggi che probabilmente riesce a sentire in qualche modo, ha imparato a parlare, eccetera. E allora Rav Sperber dice, così come noi oggi diciamo, e questa cosa è stata sdoganata da anni, che quello che la Mishnah chiama sordomuto era un'altra cosa, cioè era una categoria umana che oggi non esiste più perché noi questo problema l'abbiamo risolto, la stessa cosa si può dire di quello che la Mishnah chiama Isha, cioè donna. Ovviamente la prima volta che uno sente questa cosa non è bella, perché dire, cioè, però bisogna un attimo entrare nel mondo della halakha, in cui non c'è giudizio di positivo e negativo. Quella che la Mishnah chiama Isha è un essere umano molto diverso dalla donna di oggi, quindi determinate regole che applicano o non applicano alla donna di 2000 anni fa, oggi possono essere modificate in questa luce, no? E questa è la ragione per cui appunto una comunità, come l'esempio che facevo di Shira Hadasha, che decide di includere le donne nel quorum, nel minyan, nel gruppo, nel numero di 10 persone necessarie alla preghiera pubblica, può decidere di contare le donne in un minyan. Quindi non è il temutissimo minyan misto tipico del mondo riformato, che nel mondo ebraico ortodosso è visto come l'anticamera dell'inferno, è una comunità che ha deciso che della sua assemblea fanno parte 10 uomini, quindi rimane dentro alle richieste alachiche, e 10 donne, e su questo si basano appunto tutti questi vari recenti gruppi di preghiera che includono le donne, per esempio anche nella lettura della Torah. Quindi una donna può leggere la Torah, può essere chiamata a leggere la Torah, e proprio perché è una comunità che ha il diritto da sempre di decidere chi ne fa parte. Quindi così come se leggiamo responsa, testi medievali, tardo medievali, eccetera, è evidente che l'esclusione delle donne è semplicemente un riflesso di quella che era la situazione in generale delle donne ebree e non in quelle società, lo sappiamo benissimo. Cioè, voglio dire, una donna non era neanche nei consigli comunali o qualsiasi altra cosa, insomma, di tutto il tempo a cui possiamo pensare, e così come una donna fino a pochi anni fa non si sognava di diventare presidente degli Stati Uniti o primario chirurgo o ordinario in università, sono tutte cose che noi ormai diamo per scontate, ma che se ci fermiamo un secondo a pensare sono successe veramente negli ultimi meno di 100 anni. E quindi io credo che, come sempre, la normativa ebraica rifletta semplicemente il mondo in cui vive.
Grazie Miriam, vorrei tornare alla tua esperienza, al tuo percorso. Come ho detto nel presentarti, tu sei la prima donna in Italia a studiare, a seguire una formazione ortodossa per diventare rabbino. Avresti voglia di condividere qualche riflessione sul tuo percorso? Qual è stato, com'è nato il desiderio di farlo, quali sono le difficoltà che hai incontrato e se e come si è trasformato il tuo ebraismo?
Sì, allora sicuramente si è trasformato, parto dalla fine della tua domanda, si è trasformato nel senso che ho preso sempre più consapevolezza anche di quelle che sono le possibilità del mio essere qui. La decisione di far parte di questa rivoluzione, ecco, non so come chiamarla, è semplicemente data dal fatto che esiste. Cioè, dal momento in cui 5 anni fa ha aperto il Beit Midrash Harel, che è la scuola in cui studio a Gerusalemme, ha aperto le sue porte, è nato come una delle primissime yeshivot che formano rabbini aperto a uomini e donne, appunto, ripeto, nel mondo ortodosso, aperto da il rabbino di cui parlavo prima, Daniel Sperber, e un rav americano che vive in Israele che si chiama Herzl Hefter. E nel momento in cui c'è stata questa possibilità è stata quasi immediata per me proprio la necessità di farne parte. Cioè, ho sentito che nel momento in cui in 2000 anni di storia si apre una porta, perché non varcarla? E quindi si unisce il gesto, tra virgolette, politico, storico di questa cosa. Non voglio sopravvalutare questa cosa che è appena iniziata, che non so nemmeno se riuscirò a portare a termine, ma diciamo, sto, come si dice, molto già godendo il processo, quindi al di là di quelli che saranno i risultati, mi sta molto piacendo anche farne parte, perché appunto la strada per arrivare a questo titolo di rabbino è comunque costellata di un bellissimo studio, quindi quale che sia poi il risultato, sono cose proprio che è piacevole studiare, molto difficile. E il percorso della Yeshiva Harel è quello tradizionale delle yeshivot che formano rabbini, quindi si basa su un percorso di studio di 3 anni, molto legati alla halacha, quindi si studia al 90% normativa. Il primo anno è sul sabato, sullo Shabbat, il secondo anno è sulla kasherut, quindi su tutte le regole alimentari, e il terzo, quello in cui stiamo adesso, è legato a ciò a cui mi riferivo prima, cioè la purità familiare, quindi tutte le regole legate appunto ai cicli della donna. Quindi è molto interessante studiarlo con donne e uomini assieme, quindi abbiamo anche stamattina, quando ero prima di collegarmi qui a lezione, nascono conversazioni che forse non ci sono mai state nella storia. Cioè, noi ci troviamo davanti a un percorso in cui per 2000 anni sono stati solo uomini a discutere su come funzionava il corpo della donna, senza, come dire, avere la possibilità di confrontarsi con donne. Magari poi si consultavano con le loro mogli, però diciamo non c'erano le donne nel Beit Midrash, nello spazio in cui si studia. Quindi in parte c'è questa sensazione di partecipare a qualcosa di veramente molto molto nuovo e in qualche modo epocale, dall'altro, come tante rivoluzioni, nasce a tentoni, a tentativi, quindi è una realtà molto piccola, siamo meno di 20 studenti e studentesse, ognuno già in fasi, come dire, avviate della propria vita. Io ho 37 anni, i miei compagni di studio più o meno si aggirano quasi tutti su questa età, alcuni sono più anziani, quindi non siamo ragazzini, diciamo, che hanno appena iniziato a fare questo, quindi ognuno di noi porta anche, ognuna porta anche proprio un suo bagaglio di vita, di esperienze e di desideri per il futuro, nel senso che alcuni poi sperano di fare il rabbino o la rabbina in comunità varie, ma oggigiorno le comunità ortodosse che assumerebbero un rabbino donna sono pochissime, alcune in Israele, altre appunto in Inghilterra, Stati Uniti e Australia, ma sono davvero poche, quindi non c'è la reale, concreta poi prospettiva per molte di noi di uscire da lì e andare a fare il rabbino, soprattutto come ce lo si immagina appunto il rabbino di una comunità, ma io per esempio, per me è molto più significativo intanto l'arricchimento proprio culturale e il movimento politico che questa cosa rappresenta per me, queste due cose sono entrambe presenti, e se e in che modo poi questo avrà un impatto sulla mia vita lo sta già avendo in realtà, diciamo, però lo si vedrà. Io credo anche che le cose cambieranno in generale nei prossimi decenni, quindi insomma se tutto va bene faremo in tempo ancora a vedere qualcosa che il Beit Midrash Harel e simili esperienze in qualche modo, come se andassero un po' ad anticipare, ma che avverrebbe quasi comunque, ecco.
Sì, come ho detto in apertura, l'interesse di queste puntate è proprio vedere la storia nel suo viversi. E, ecco, siamo quasi in chiusura e mi piacerebbe fare un riferimento al tuo ultimo libro, Ricette e Precetti, pubblicato da Giuntina, e che, come tu stessa precisi in modo sarcastico, non è nato in cucina, anzi prima di cominciare questa puntata mi hai confidato che nella tua casa quasi non c'è una cucina, e nel libro sottolinei in riferimento all'ebraismo ma anche una portata antropologica generale il nesso forte tra mangiare e raccontare, ma anche tra il cibo e la religione, c'è un significato fortemente etico e spirituale del mangiare, anche proprio con la dimensione del sacro nel senso di delimitare, quindi anche darsi delle regole. E scrivi: il cibo, il piatto, la ricetta che li caratterizzano è di volta in volta una scoperta, una storia appunto che si dipana nel suo farsi. Mangiando ti racconti ed è anche un filo di trasmissione tra le generazioni, i luoghi e i tempi. Ecco, ti chiederei quindi qual è una ricetta, precetto, storia che sceglieresti, che più ti racconta come donna e come ebrea?
Sì, allora ce ne sono ovviamente tante, però ne scelgo una ebraica italiana e legata al personaggio di Miriam di cui abbiamo parlato e stiamo parlando. Diciamo, è una ricetta che si chiama ruota di faraone, o ha questo nome che suona yiddish ma probabilmente non lo è, di Friesensaal, e praticamente è una ricetta che ho sempre visto fare prima da mia nonna e poi da mia madre, anno dopo anno, che fanno gli ebrei italiani, soprattutto appunto di comunità forse ashkenazite, Venezia, Ferrara. Si fa per lo Shabbat in cui si legge dal libro appunto dell'Esodo l'apertura del Mar Rosso, quindi capitoli 14-15, la cantica prima di Mosè e poi di Miriam, e il piatto rappresenta proprio questo, quindi è anche un po' un teatro, forse anche per questo mi piace. Sono tagliatelle cotte in brodo di pollo anticamente o di altro volatile, e poi sono disseminate di pezzi di salsiccia d'oca ovviamente, uvette, pinoli, c'è chi mette del rosmarino, e l'idea è proprio quella di mangiare e raccontare, o cucinare e raccontare, che le tagliatelle sono le onde del mare aperto e questi pezzettini di cose che ci sono dentro sono i poveri egiziani e la loro fanteria, i loro carri, i loro cavalli, le ruote dei carri tutte distrutte. Quindi c'è questa idea proprio di mangiarsi la storia. Infatti io finisco il pezzo dicendo: la storia la scrive chi vince, a volte se la mangia anche. E quindi
scusa se ti interrompo, ricordo l'interpretazione che ha dato Rav della Rocca nella prima puntata sulle donne nella Bibbia, e il cavallo e il cavaliere vengono sommersi dal Mar Rosso, e sta a significare non solo la fine della schiavitù in generale, ma anche la fine della schiavitù uomo-donna.
Ah, bellissimo, bellissimo.
Sì.
E infatti lì finalmente escono in canto le donne, insomma.
Ce la vuoi leggere la ricetta?
Certo, sì, sì. Proprio la ricetta, inteso come la ricetta.
Sì.
Va bene. Allora, ingredienti. 400 g di tagliolini all'uovo o tagliatelle, 100 g di salsiccia di manzo o oca, 120 g di carne trita di manzo, 100 g di pinoli, 100 g di uvetta, sugo di arrosto, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Mettete a mollo l'uvetta in acqua tiepida per una decina di minuti, scolatela e strizzatela con delicatezza. Mescolate bene la polpa di manzo e la salsiccia privata del budello, poi pepate e salate. Formate delle polpettine piccole, non più grandi di una nocciola, e rosolatele in una padella con poco olio ben caldo. Tostate i pinoli in un padellino senza aggiungere olio, lessate i tagliolini in acqua salata e scolateli al dente. Conditeli con il sugo di arrosto, le polpettine e il loro sugo, unite anche i pinoli e l'uvetta ai tagliolini conditi, trasferite tutto in una pirofila che poi potrete portare in tavola e infornate a 180 gradi per una decina di minuti perché si formi una crosticina croccante in superficie. Voglio aggiungere su quest'ultima cosa che questa è anche una delle ricette che permettono agli ebrei italiani osservanti di mangiare pasta anche durante Shabbat, perché è uno dei modi in cui si può, pochi modi in cui si può conservare la pasta, le tagliatelle sulla plata, quindi su una superficie preriscaldata senza contravvenire al divieto di cuocere, cucinare. Volevo mostrare l'illustrazione di Jean Blanchard, che è bellissima, e parte, diciamo, tutto il libro è illustrato da Jean Blanchard, che è un artista milanese, e rappresenta appunto...
Come dice il nome...
Ecco, cita il marzo 1821 del Manzoni, che cita l'episodio biblico dell'apertura del Mar Rosso, sì, quel Dio che nell'onda vermiglia chiuse il rio che inseguiva Israele. Insomma, è tutta una gara di citazioni, diciamo.
Grazie Miriam, ben voglia di mangiare la storia.
Adesso la propongo alla mia dietologa per capire dove collocare questa ricetta.
Beshalach una volta all'anno, insomma.
Ah, ecco appunto.
È artistica per questo, perché la si mangia poco.
Ecco, siamo veramente in chiusura e mi piacerebbe chiudere con l'introduzione del tuo libro, chiedendo a Evelina di darti voce.
Eccoci qua. Quando ero piccola, a casa mia, per indicare l'arrosto, si diceva l'arrosto della nonna Ada. La sua venuta da Genova a Milano per la vigilia di Pesach corrispondeva con l'arrivo della lingua kasher già sottosale da giorni e l'inizio della preparazione del haroset, l'impasto di frutta e vino con cui gli ebrei di tutto il mondo, con ricette diverse ma simili, ricordano la schiavitù d'Egitto. L'altra mia nonna, Mirella, non ha mai amato cucinare. Eppure, assieme a questo mondo, ha lasciato il tavolo di cucina ricoperto di ciambelle di marzapane, pronte perché l'intera famiglia potesse celebrare la festa ebraica di Purim, come aveva sempre fatto, con i suoi dolci di pasta di mandorle. Solo la copertura di cioccolata amara e palline colorate di zucchero non ha avuto il tempo di finire. Lo abbiamo fatto mia zia Mara e io, subito dopo il funerale. Ci aveva lasciato un compito da completare, perché non ce ne stessimo lì, troppo tristi, con le mani in mano.
Bene, buongiorno a tutti, ci vediamo la prossima settimana, il prossimo martedì, in cui affronteremo le donne filosofe, e buona giornata a tutte e a tutti.